avrebbe la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avenus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Bentrovati da Stefano Leszczynski per questo spazio di approfondimento sulla Radio Vaticana. Questo è Il Mondo alla Radio e ci fanno compagnia dalla regia Bruno Orti per la parte tecnica e Luciana Fantini che cura questa edizione, che apriamo parlando di quello che sta avvenendo in Perù. Ieri Papa Francesco all'Angelus ha ricordato ciò che avviene nel paese, cioè le manifestazioni e le violenze dovute alla crisi sociale e politica in atto. Si sono mosse anche le università. A Lima ci sono stati 193 arresti, oggi di questi 193, 192 studenti sono stati liberati, ma gli studenti sono arrivati da tutte le parti del paese nella capitale. Il governo non cede, la repressione va avanti, la Chiesa cerca la mediazione. Sentiamo Papa Francesco.
Anche invito a pregare perché cessino gli atti di violenza in Perù. La violenza spegne la speranza di una giusta soluzione dei problemi. Incoraggio tutte le parti coinvolte a intraprendere la via del dialogo tra fratelli della stessa nazione, nel pieno rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto. Mi unisco ai vescovi peruviani nel dire no alla violenza. Venga de donde venga, no más muertes.
Ed eccoci di nuovo in studio, questo era Papa Francesco, no alla violenza da qualunque parte essa provenga. Questo l'appello dei vescovi peruviani che Papa Francesco sostiene. In collegamento telefonico abbiamo Padre Roberto Carrasco, oblato di Maria Immacolata e provinciale per il Perù e la Bolivia. Ben trovato, grazie per essere con noi Padre Carrasco.
Buonasera a tutti, un saluto dal Perù a tutto Radio Vaticano.
Padre Carrasco, che atmosfera si sta vivendo in queste ore in Perù? Ormai sono due mesi pieni, fondamentalmente, quasi due mesi pieni di disordine, di violenza, una crisi sociale fortissima. Adesso scendono in piazza anche gli studenti che sono arrivati a Lima da ogni parte del Perù. Che cosa si può decifrare e cercare di spiegare a chi si trova in Europa?
Bueno, dobbiamo dire all'inizio di tutto questo che è un grande errore ciò che ha fatto il governo con la Università Decana dell'America, la Università San Marcos, perché lì si trovavano gli studenti che sono venuti a fare la protesta qua a Lima. Questi studenti sono della provincia, specialmente del sur andino, quindi questa azione, questo fatto che ha fatto la polizia, anche il governo, era difficile di capire perché la procura non è stata presente. Quindi la domanda che il Perù si fa è chi ha dato la ordine. Questo è un problema grosso in questo momento.
Anche perché è una decisione questa del governo che avrà sicuramente delle conseguenze. Se il governo non cede, non cedono neppure i manifestanti.
Sì, è vero. La detonante di tutto questo è che la presidenta Dina Boluarte e il congresso hanno capito che la permanenza di loro, entrambi, fino al 2026. Però la protesta dice che la protesta non soltanto è perché loro devono finire già, la protesta rispondono a un profondo sentimento del rancore della popolazione, no? Una popolazione che ha votato per Castillo, no? E ha visto come all'inizio del ballottaggio nella capitale proprio sono stati descritti come ignoranti, addirittura comunisti per la loro scelta politica. Quindi questa è una cosa grossa. E fino ad oggi questo è un problema. Quello che Castillo ha fatto il suo autogolpe, diciamo, il 7 dicembre scorso, definito come un suicidio politico. Questo anche è stato visto come una situazione veramente difficile da capire, perché subito lui ha finito di parlare, 5-10 minuti dopo ha cambiato tutta la storia peruviana. Quindi sono delle persone, specialmente quelli che sono quechua e mare, che provengono da Puno, per esempio, no? Una persona parlava, diceva, l'unico momento in cui siamo uguali è quando si va a votare, ma se mi tolgono anche quello, che devo fare? Quindi la persona, sono irritati in questo momento, no?
Padre Carrasco, il Papa domenica ha ricordato quello che sta avvenendo in Perù, ha ricordato l'appello dei vescovi peruviani: no alla violenza da qualunque parte venga. Molti pensano che la Chiesa potrebbe essere la chiave per risolvere questa crisi.
La settimana scorsa è stata celebrata qua la sessione plenaria dei vescovi, della conferenza dei vescovi peruviana. Quindi loro hanno scritto una lettera che dicono che loro possono essere come la voce per finire questo e trovare una strada di pace con giustizia. Ma il vescovo Giulli, una lettera aperta, dice che basta di tante morte, basta di tante sangue, si deve ascoltare, e questo Monsignore Ciro Quispe, si deve ascoltare la popolazione. Ieri sera 4 vescovi del Surandino anche hanno fatto una lettera per dire a tutti che loro possono avere una strada, per trovare una strada di dialogo, ma questo è difficile perché la gente sta contro l'uso criminale della forza. L'uso criminale della forza, secondo il diagnostico, è una cosa difficile da capire. Adesso, per esempio, abbiamo fino al 20 gennaio abbiamo 54 morti, 54 morti, più o meno 772 civili feriti, 442 agenti di polizia anche feriti. Quindi la domanda che tutti si fanno è, la richiesta è basta della violenza. Dobbiamo dire al governo tutti che dobbiamo veramente già finire questo. La popolazione veramente si sta preparando oggi e domani a una nuova protesta, ieri sera è venuto un pronunciamento del popolo indigeno dell'Amazzonia. Anche gli indigeni che sono federati si radunano per cominciare una nuova protesta nazionale. Quindi
questo è il segnale, è il segnale che la politica di repressione del governo non funziona, anzi produce sicuramente l'effetto contrario. Padre Carrasco, c'è Renato Martinez, che è il nostro collega della sezione ispanica della Radio Vaticana, Vatican News, tra l'altro giornalista peruviano, che voleva farle una domanda.
Padre Carrasco, volevamo soprattutto capire perché questi movimenti sono iniziati al sud. Le popolazioni di Puno, Cusco, Ayacucho, Arequipa si stanno mobilizzando. Perché coinvolge ai popoli originari, soprattutto in prima persona?
Guarda, gli esperti dicono che il popolo indigeno, quechua, aymara, normalmente quando questo popolo prende cura di un accordo, loro fino alla fine non lasciano la decisione. Quindi quando loro hanno detto che ci sono delle violazioni, ci sono delle discriminazioni, sono tanti fatti che devono essere chiariti, del trattare della responsabilità, per esempio, chi stanno dietro di queste morti. Quindi loro hanno detto andiamo a Lima per dire al governo che questo basta, perché è una forza grande veramente quando il popolo indigena aymara e il popolo indigena quechua si trovano insieme per andare con una sola idea, come si dice in italiano, in quechua si dice una sola mano, una sola testa, un solo cuore, un solo pensamiento, una sola parola. Quindi è una cosa bellissima, è una cosa culturale. Quando loro si radunano insieme, loro prendono una causa fino alla fine, anche con la morte. Quindi questo è una cosa incredibile, è culturale questo, però mi pare che la gente, no, la gente qua nella capitale non capisce bene.
Si rischia che il prezzo sia molto alto per questa unità popolare, soprattutto delle popolazioni indigene, è corretto?
Sì, è una unità, sì, quando loro se fanno un accordo, loro non danno un passo indietro, quindi è una unità grandissima. E questo mi sembra che è una cosa importante che il governo, la presidenta Dina Boluarte deve capire, la importanza di come il popolo indigena del sur, specialmente Quechua, Aymara, tutte le province, tutti quelli che non vivono nella capitale Lima, siamo insieme tutti, anche siamo una parte qua del quelli che cittadini che abitiamo qua a Lima, che veramente dobbiamo trovare un punto di dialogo, un punto di ascolto.
Per evitare il peggio. Grazie davvero padre Roberto Carrasco, oblato di Maria Immacolata, provinciale di Perù e Bolivia. Grazie davvero per essere stato con noi. Torneremo sicuramente a sentirci nei prossimi giorni, soprattutto visto quello che è stato l'annuncio delle nuove manifestazioni che ci saranno. Noi continueremo a seguire da vicino quello che avviene in Perù. Grazie per essere stato con noi padre Roberto. Io intanto vi presento l'altro nostro ospite che è in collegamento telefonico, che è Brando Ricci, giornalista dell'agenzia Dire. Bentrovato, grazie per essere con noi.
Grazie mille, buon pomeriggio.
Brando Ricci, questa trasmissione è sostanzialmente dedicata a quella che è l'ascesa in campo degli studenti e delle università. Ci sono molte storie anche che tu hai seguito direttamente in questi giorni. Che idea ti sei fatto della mobilitazione studentesca in Perù?
Sì, allora, negli ultimi giorni abbiamo avuto modo di parlare con soprattutto il Consiglio degli Studenti di Antropologia della Facoltà di Scienze Sociali dell'Università Nazionale Mayor San Marcos di Lima, che era una delle facoltà occupate, perché poi non tutta l'università è stata occupata. E ci hanno anche contattato nel momento dell'ingresso delle forze dell'ordine. Ci sono due aspetti. Innanzitutto, rispetto internamente quello che è successo nell'università, gli studenti chiedono le dimissioni della rettrice Cheri Ramon, perché appunto la definiscono complice dell'operato del governo di Dina Boluarte e della sua repressione. E la dirigenza dell'Università San Marcos ha pubblicato un comunicato ufficiale nel quale sostanzialmente prende un po' le distanze dall'operato del governo, dicendo di aver autorizzato solamente l'apertura della porta occupata, e invece le forze dell'ordine, nella visione appunto che emerge da questo comunicato, sarebbero entrate in modo del tutto autonomo all'interno del campus, abusando della forza. Questa è anche la terminologia che utilizza la stessa università, e anche perché appunto, come diceva anche padre Carrasco, sono intervenuti in assenza di esponenti sia del Ministero dell'Interno che della Defensoria del Pueblo.
Quindi sembrerebbe un nuovo atto anche provocatorio da parte delle forze di sicurezza peruviane, insomma, che non hanno lesinato colpi contro i manifestanti. Ricordiamo oltre 50 morti dall'inizio delle proteste. Brando Ricci, resta per favore in collegamento con noi. Volevo coinvolgere ancora un istante Renato Martinez, perché colpiscono molto questi due elementi che sono emersi nel corso della trasmissione. Quindi il coinvolgimento degli studenti, ma anche il coinvolgimento delle popolazioni indigene che agiscono in maniera unitaria dal sud. Lima viene visto come qualcosa di distante, corrotto, che non si cura delle popolazioni indigene. Studenti e popolazione indigene possono creare una miscela esplosiva?
Sicuramente sì, Stefano, è un blocco composto da questi due elementi, studenti e popolo originari, diciamo, che erano stati loro quelli che erano diciamo raccolto quella proposta di Castillo e rappresentava anche la loro speranza, una speranza di andare contro un modello, una classe politica corrotta, diversa, e che questo professore Castillo rappresentava tutto l'opposto. Sicuramente loro continuano a crederci che può essere un'uguaglianza, come abbiamo sentito anche a padre Roberto, un'uguaglianza tra queste classi sociali, tra questi popoli. Il secondo elemento molto interessante è il coinvolgimento degli studenti. Ricordiamo nella storia peruviana negli anni 90, nel governo di Fujimori, sono stati gli studenti a promuovere quella forza maggioritaria per un cambiamento. Lo stesso accade tra il 2001 e il 2006 con il governo di Alejandro Toledo. Sono stati sempre gli studenti, in quel famoso movimento dei quattro suyos, che avevano coinvolto a tutto il paese, a tutto il Perù, nord, ovest, est e sud, per poter mobilitarsi contro un sistema corrotto che andava anche contro i giovani, contro gli studenti. Adesso vediamo scendere in campo gli studenti, sicuramente è un elemento che può esplodere, che può trarre alcune conseguenze molto, molto, diciamo, drammatiche.
Brando Ricci, gli studenti non sono necessariamente schierati al fianco di Castillo.
No, no, questo già in realtà dai primi giorni dopo la messa in stato d'accusa, l'arresto e anche la condanna, è avvenuto tutto piuttosto rapidamente. Danni di Castillo, diciamo che sia gli studenti che alcuni movimenti sociali denunciavano, più che appunto un sostegno a Castillo, in realtà un volere esprimere questo distacco con Lima, questo abbandono, anche questo razzismo, ha detto, insomma, dei movimenti sociali, che è un po' forse istituzionalizzato in Perù. Quindi, diciamo, muovere verso Lima è stato appunto un cercare di mettere in evidenza la propria condizione. Anche oggi ci dicevano gli studenti, ad esempio, ci sono proprio delle difficoltà addirittura a livello di linguaggio, di lingua. Si stanno cercando delle persone che possano fare interpretariato fra polizia e persone che parlano solamente Aymara e Quechua, per dire, c'è quindi un distacco effettivo poi in una dinamica del genere. E
tutte le spaccature del paese, insomma, vengono fuori in un certo senso. Brando Ricci, Lucia Capuzzi, inviata di Avvenire, intanto ben trovata, grazie per essere con noi.
Grazie a voi.
Buon pomeriggio. Quanto rischia di andare oltre questa protesta? Abbiamo sentito Brando Ricci parlava di una sorta di forma di razzismo, no? Nei confronti delle popolazioni indigene. Sentivamo anche padre Roberto Carrasco che parlava di toni irrispettosi o sprezzanti da parte di forze governative nei confronti dei manifestanti. Insomma, cos'è che non va in questa spaccatura istituzionale e sociale che si sta verificando nel paese?
In realtà questa protesta mette a contatto, appunto, a Lima due Perù, non solo una spaccatura, ma proprio due mondi diversi che collidono e continuano purtroppo a non capirsi. Uno è il Perù metropolitano, che è appunto Lima, che è rappresentato in questo caso dalle istituzioni, dal governo, dalle forze di sicurezza, un paese che ha vissuto una forte modernizzazione soprattutto nell'ultimo decennio e anche una importante crescita economica. Quello che però non si è riuscito a fare è stata una redistribuzione di questa crescita, quindi la crescita si è concentrata nell'area metropolitana e in alcuni gruppi sociali privilegiati. E poi c'è l'altro Perù, il Perù andino, il Perù che in qualche modo si è riconosciuto 16 mesi fa in Pedro Castillo e ha visto quest'uomo più che come figura politica in carne ed ossa, come un emblema e l'occasione di poter contare. Al di là delle evidenti delusioni che Pedro Castillo ha dato nei suoi 16 mesi di governo, perché di fatto non ha mai attuato politiche di redistribuzione, né tantomeno ha messo mano alla riforma agraria, questo Perù, questi suoi sostenitori, queste persone che vengono dalle Ande vedevano in Castiglio l'occasione di contare e sentono ora la paura di essere ricacciate nell'invisibilità. Da qui la protesta a Lima, che evidentemente va oltre appunto lo scontro Castiglio-Boluarte, lo scontro politico-istituzionale. È un conflitto tra mondi che si innesta su una frattura sociale profondissima che è stata ulteriormente acuita dalla pandemia. Il Perù andino è stato quello che ha pagato il grosso tributo in termini di morti e che vive in una condizione di povertà spaventosa, in cui la gente non ha acqua e non si poteva di fatto lavare le mani. Il Perù, che non poteva stare a casa, come appunto nonostante gli ordini governativi di stare a casa durante la pandemia, perché viveva a giornate e quindi doveva uscire a lavorare.
Lucia Capuzzi, ti interrompo solo un istante perché volevo sentire il parere di Renato Martinez. Tu hai parlato di una grande sprequazione delle ricchezze, una grande diseguaglianza di questa crescita che il Perù ha avuto, una diseguaglianza che però non è stata, insomma, non è attribuibile solo alla miopia del governo, di coloro che prendono le decisioni, anche frutto di corruzione e malaffare nel paese.
Sì, soprattutto negli ultimi anni, pensa che tutti i presidenti degli 10 anni sono tutti processati o condannati per atti di corruzione. Castillo, Kuczynski, Toledo, Fujimori, Ollanta Humala, che rappresentava anche questo popolo, diciamo, indigena. Sono, però non solo quello, anche sindaci di diversi presidenti delle regioni, la distribuzione delle ricchezze che le risorse minerarie e altre risorse hanno generato, anche con l'esportazione, non è stato distribuito, non si è riversato su quello, le vere necessità della popolazione, soprattutto al di fuori di Lima, dove è concentrato più della, diciamo, la metà della popolazione del Perù.
Lima viene visto un po' come il centro dove ci si appropria delle ricchezze del paese e non si provvede a una distribuzione. Ricordiamo tra l'altro che il presidente Castillo è stato, diciamo così, si è arrestato, destituito, ma dopo aver subito, diciamo, già tante minacce di messa sì, in stato d'accusa proprio per le proposte che cercava o che voleva portare avanti, insomma. Sì, sì. Quindi anche lì la cosa poi andrà forse approfondita in maniera di analisi. Brando Ricci, telegrafico, su questa diciamo così, situazione economica molto complessa dovuta anche a grandi fattori di corruzione. Telegrafico.
Sì, sicuramente è uno degli elementi chiave e anche, diciamo, l'incapacità effettivamente del governo Castiglio di apportare delle modifiche in questo senso, o perlomeno di avviare un processo di modifica. È vero che, come ricordavi tu, il voto che diciamo sull'impeachment, che poi ha portato all'autogolpe e tutto quello che ne è succeduto, era il terzo tentativo di voto in 16 mesi. Ci sono stati 5 diversi consigli di ministri, decine di ministri diversi. Diciamo che ci vuole una solidità politica per poter intervenire in economia che il governo Castiglio non ha avuto e che forse da almeno 4 anni manca in Perù in modo veramente lampante, diciamo. Grazie. Quindi il tema politico e il tema economico sono molto connessi, penso.
Grazie Brando Ricci. Lucia Capuzzi, a te l'onere di tirare le fila un po' del discorso e di concludere, perché c'è il ruolo della Chiesa, viene considerato un ruolo chiave, si cerca la mediazione per porre fine alle violenze, che viene vista come la priorità, no? Una certa pace sociale, ma con un occhio ben aperto su quelle che sono le diseguaglianze nel paese. Insomma, la Chiesa peruviana su questo ha le idee ben chiare.
Sì, sicuramente la Chiesa peruviana ha da sempre un forte ruolo anche sociale, lo ha dimostrato durante la pandemia, quando di fatto è stata la Chiesa in tutte le zone rurali a promuovere, a organizzare collette per avere i respiratori. Quindi questo ruolo di supplenza sociale la Chiesa peruviana lo esercita, per questo potrebbe essere un mediatore credibile, accettato anche dalla popolazione e da entrambe le parti, per poter trovare una mediazione. Il primo passo è sicuramente quello di abbassare il tono, perché questa violenza non fa altro che acuire le tensioni.
Tu cosa ti aspetti?
Dalle primi atti io purtroppo temo che sarà una crisi di lunga durata, nel senso che non vedo nel governo volontà di aprire un dialogo. Ci sono dei passi indietro della Boluarte, però poi ogni volta c'è un nuovo intervento delle forze di sicurezza che contribuisce a esacerbare i toni un'altra volta.
Ecco, le forze di sicurezza rispondono, Renato, secondo te rispondono alla presidente Boluarte o agiscono in maniera assolutamente indipendente?
Da quanto pare sembra che agiscono di maniera indipendente, perché ricordiamo anche il fatto del 7 dicembre, quando Castillo proclama la dissoluzione del Congresso, del Parlamento, le forze armate non rispondono e per questo si crea quel vuoto. Sembra che va a se stessa, però comunque c'è un certo aiuto al governo.